va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti. Emanuela da Radio Imago vi saluta e vi ricorda che da questa trasmissione Artemisia, viaggio al centro del colore, vi parlerà di arte e di colore. Mi accorgo adesso che non vi ho spiegato la ragione per cui abbiamo scelto questo nome. E la ragione è abbastanza complessa. Diciamo che è una dedica a una grande artista che si chiamava Artemisia Gentileschi. Molti oramai la conoscono perché recentemente è stata rivalutata. Negli anni 70 è stato scritto su di lei un libro da Anna Banti che ha avuto un grosso successo, soprattutto perché vedeva la luce in un periodo di grandi cambiamenti nel mondo e nella società. Soprattutto c'era il movimento femminista che ha interpretato la figura di Artemisia come un simbolo e l'ha presa ad emblema e a misura di un comportamento tipicamente femminile improntato al coraggio e alla fedeltà a se stessi. La storia di Artemisia è molto interessante, ci porta a analizzare anche un periodo storico di grandi trasformazioni in cui il concetto di fede, il concetto di identità e di adesione a un ideale di vita che deriva dalla religione era messo fortemente in discussione. Questo naturalmente coinvolgeva tutti gli aspetti della vita. Si parla del 1600, si parla della Controriforma e un momento nel quale ci sono eventi che permettono, come l'editto di Nantes in Francia, la libertà di culto, riconoscono la libertà di culto, e ci sono poi pochi decenni dopo le revoche, quindi la revoca dell'editto di Nantes e le persecuzioni a carico degli ugonotti. In piena Controriforma, in mezzo a queste tempeste sulla morale, sulla religione e la religiosità, vedi la luce Artemisia, che è una donna pittrice, quindi già un'anomalia, una stranezza, perché la pittura, così come la cultura, non sono mai state appannaggio delle donne. E è tanto vero questo che la sua opera, che il suo lavoro di artista, che è stato importantissimo, ci è giunto frammentariamente. Ci sono molti storici che non l'hanno mai citata, ci sono libri di storia dell'arte che non la riportano nemmeno, oppure che ne citano soltanto la presenza come se fosse una figura marginale. Eppure Artemisia fu molto apprezzata come artista, non soltanto dai collezionisti che mentre era in vita le commissionarono opere e comprarono un sacco di suoi lavori, ma anche da artisti suoi contemporanei che la conobbero e ebbero l'opportunità di verificare la sua sensibilità e la sua bravura. Tra questi, per esempio, c'è un certo Pierre de Monstier che, per renderle omaggio, disegnò la sua mano. C'è quest'opera che è un disegno a matita estremamente sensibile e delicato, lo troviamo al British Museum di Londra, è del 1625. Ne parliamo un pochino meglio fra un po', dopo aver ascoltato un po' di musica.
Journeying through this world of woe, and there's no sickness, toil, or danger in that but land to which I go. I'm going there to see my father. Go. I'm only going over home. I am only going over
home. Artemisia Gentileschi è la figlia primogenita di Orazio Gentileschi, che è un caravaggesco di fama mondiale, direi. Inizia subito a collaborare con il padre, fin da piccolina gli fa da modella e prende in mano i pennelli, tanto che le cronache riportano che già a 17 anni ha in mano il mestiere della pittura. Il padre stesso ne parla nei suoi scritti, nelle sue lettere, come di una mano straordinaria che ha imparato molto velocemente tutti i trucchi, i segreti del mestiere, rivelando subito un talento molto originale. È nata a Roma e a Roma si formerà e lavorerà insieme con il padre fino a che avverrà un fatto che segnerà poi tutta la sua vita, la condizionerà pesantemente. Di questo fatto alla fine si parlerà molto più che della sua abilità di pittrice e delle sue qualità di artista, e questo dispiace perché si vede come alla fine sono gli eventi scandalistici quelli che prevalgono. Una volta come oggi ancora vale lo stesso discorso. Artemisia viene stuprata da un amico di famiglia che è un pittore anch'esso un certo Tassi, e ci sarà un famoso processo nel quale lei verrà torturata pubblicamente, subirà l'oltraggio di visite per accertare che lo stupro sia realmente avvenuto, visite pubbliche che la umilieranno, la mortificheranno, e come spesso è avvenuto nella storia, le donne vittime di stupri vengono trattate non come vittime ma come colpevoli. Lei era giovanissima, tuttavia non cede, e nemmeno di fronte a una delle torture peggiori, che è quella dello schiacciamento dei pollici, quindi le viene impedito di dipingere per molto tempo, ma lei non ritratterà mai la sua versione dei fatti. Alla fine il colpevole verrà comunque condannato, anche se la condanna sarà lievissima, però la condanna peggiore seguirà lei, che per tutta la vita sarà considerata donna licenziosa e di poca affidabilità. Invece tutta la sua vita e tutta la sua opera dimostrano la sua serietà e il suo impegno, la sua forza di volontà e di carattere. Durante tutta questa vicenda lei viene anche tradita da quella che considerava un'amica, una certa Tuzia, che viveva nella stessa casa e che in qualche modo è stata complice del Tassi nell'agevolare il misfatto, chiamiamolo così. Successivamente lei dipingerà molti quadri in cui verrà rappresentata la figura femminile accompagnata da una servente, da una fantesca, da un aiutante, in cui si sente la volontà di trovare una complicità femminile, una complicità fra le donne. Nelle varie Giuditte che decapitano i vari Oloferne che lei rappresenterà nella sua pittura, molto spesso queste figure femminili sono complici, vicine, si percepisce. Adesso ascoltiamo insieme qualche minuto di musica. Non andate via, restate con noi.
È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò, e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che ha schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò, e tu ora sei malato, e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Dallai via cataghi, dallai, dallai via cataghi, dallai via cataghi, dallai via cataghi, dallai via cataghi, dallai via cataghi. E la mosca d'autunno che ha schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare. E la pulce d'acqua che lo sa all'ombra ti renderà. Cellai tia catati, tandel, cellai tia catati da da. Cellai tia catati, tandel, tia catati da da. Cellai tia catati, tandel, tia catati da da.
Nasce nel 1593, nello stesso anno in cui Enrico IV, re di Francia, abiura il calvinismo per il cattolicesimo. Dicevamo prima che si formerà a Roma e incomincerà a dipingere prestissimo. Dipingerà un quadro che è, secondo me, molto importante, di cui vi parlerò più avanti, che si chiama Susanna e i Vecchioni nel 1610. Lavora a Giuditta che decapita Oloferne, siamo nel 1612. Nel 1614 lascerà Roma e si trasferirà a Firenze, dove si sposerà. Viene accettata nel 1616 come membro dell'Accademia del Disegno, e questo è un grande traguardo, perché da sola riesce a imporsi, a farsi accettare, a farsi apprezzare come pittrice in un mondo da sempre gestito e governato dagli uomini, e quindi incomincia ad ottenere dei riconoscimenti anche attraverso commissioni pubbliche e private, e soprattutto lavorerà alla corte di Cosimo II dei Medici, dove avrà l'occasione di incontrare delle teste importanti di questo periodo, tra le quali Galileo, del quale diverrà amica. Conoscerà anche Michelangelo Buonarroti il Giovane, che è nipote del Michelangelo ben più famoso, il quale le commissionerà un quadro che si chiama L'Inclinazione, di cui vi racconterò poi. Lascia Firenze per tornare a Roma nel 1620. Il suo rientro a Roma è ben diverso. Lei è una figura di donna cambiata, molto più sicura di sé, molto più affermata e convinta delle sue possibilità. È riuscita ad ottenere un rilievo professionale e sociale soltanto grazie ai suoi sforzi e alle sue abilità. Raggiunge il padre a Genova, che nel frattempo sta lavorando, e collabora con lui, e qui realizzerà una Giuditta e una Cleopatra che per molto tempo verranno attribuite al padre Orazio, e questo sempre per il fatto che i critici e gli storici dell'arte sono sempre stati abbastanza increduli di fronte alla sua bravura, stentando a pensare che una donna potesse arrivare a tanto. Il rapporto tra padre e figlia è sempre tempestoso, per tutta la vita ci sarà questo questa incomprensione nata proprio al periodo del grande processo, quando il padre ha tenuto un comportamento in qualche momento ambiguo e non l'ha difesa come lei si aspettava, si è sentita quindi tradita anche da lui. Il matrimonio nel frattempo è andato a rotoli e lei ha avuto due figlie, una delle quali spera che possa somigliarle soprattutto dal punto di vista professionale, ma purtroppo viene delusa in questo. Realizzerà un sacco di quadri e spesso i soggetti ripropongono le emozioni che lei ha vissuto nella sua vita e i tipi di rapporto che hanno avuto gli altri con lei. Quindi, come accennavo prima, il rapporto tra donne, spesso sulla base di un'aspirazione alla fiducia, alla complicità che lei raramente ha potuto ritrovare, e anche un rapporto di protezione rispetto agli uomini, cosa che non ha mai potuto vivere. I suoi uomini sono quasi sempre dei brutti da sopprimere o persone minacciose dalle quali difendersi. Sentiamoci adesso un po' di musica e vi ricordo che se volete scrivere potete farlo a artemisia@radioimago.net.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, your love with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight.
Sì, nel XVII secolo Napoli era la più grande città d'Europa. Veniva subito dopo Parigi, era 3 volte più estesa di Roma. E quindi era anche la nuova capitale dell'arte, meta di mercanti d'arte e pittori che cercavano committenze. Il soggiorno di Caravaggio tra il 1606 e il 1607 aveva preparato il terreno per una sensibilità verso l'arte realistica che aveva aperto la strada a un sacco di altri autori, un sacco di altri pittori che vedevano in Napoli in quel momento il luogo ideale per cimentarsi. Tra questi anche Artemisia pensa di proporsi e quindi intorno al 1630 la troviamo a Napoli, dove ottiene un buon successo grazie alle sue invenzioni pittoriche, perché è estremamente creativa e ha la volontà, malgrado ci sia sempre una radice che la accomuna ai lavori degli altri autori, ci sia sempre lo spunto che trae negli studi compositivi degli altri, comunque rimane sempre un'invenzione, una creatività che la distinguono. Ci sono dei quadri nei quali è evidente l'influenza che lo studio dei quadri di altri pittori, di altri maestri hanno avuto su di lei, e questa è una costante nella vita degli artisti, altrimenti non ci sarebbe storia dell'arte, sarebbe storia di individualità che si succedono. Invece è come se da un pittore all'altro ci si passasse il testimone e si rubassero i segreti che il pittore precedente, che ci ha dato ispirazione, potesse forgiare in noi una nuova volontà di crescita, una nuova capacità che cresce e germoglia e produce nuove cose. Per esempio Caravaggio dipinge a Roma Giuditta e Oloferne, torno al 1598, 20 anni dopo Artemisia dipingerà lo stesso soggetto e appare evidente, confrontando i due quadri, che c'è una conoscenza da parte di Artemisia di questo autore abbastanza profonda. Caravaggio era conosciuto come il pittore delle ombre più che delle luci, cioè la sua luce scavava le figure nell'ombra come se faticassero ad emergere dal buio. Artemisia ha imparato molto da lui, anche se la sua luminosità è più tersa e più esplicita. Un lavoro di lei che a me piace moltissimo è la Susanna e Vecchioni, un'opera che ha fatto in età abbastanza giovanile, del 1610, in cui però c'è una mano estremamente sicura, c'è questa figura di donna che si contorce, ha una torsione del busto, e qualcuno ha ravvisato in questa postura un'ispirazione tratta dalla Cappella Sistina, in cui vediamo Adamo che viene cacciato dal paradiso terrestre e che ha quindi una posizione molto simile. Vivendo a Roma era molto probabile che ci fosse questo suggerimento. La figura di Susanna che tenta di sfuggire alla seduzione dei Vecchioni è molto espressiva e qualcuno ha rimproverato addirittura ad Artemisia una certa enfasi. È un quadro che va guardato attentamente, pieno di sfumature, di riflessi, di dettagli. La verosimiglianza è cercata ma non è insistita. È abbastanza essenziale anche nella composizione. Ci ritroviamo ancora fra qualche minuto.
proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. Now old friends are acting strange, they shake their heads, they say something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow these life's illusions I recall, I really don't know life.
Dei soggetti che Artemisia utilizza nei suoi quadri, che sono molto spesso figure di donne, a volte vestite con sontuosi drappeggi e abiti della sua epoca, molto ricchi, molto decorati. A volte sono figure di scinte, a volte sono dei nudi, come nel caso di Susanna, ma anche nel caso dell'allegoria, qualche volta ci sono soltanto dei drappi che coprono i punti critici. Questo nudo nell'arte è sempre innocente, non ha mai la volontà di essere provocatorio o allusivo, anche quando tratta di temi erotici, come nel caso della Susanna. Non c'è nulla di peccaminoso o di vergognoso in queste opere, e l'occhio dell'osservatore dovrebbe riuscire a vederle per quello che sono, cioè dei modelli di bellezza femminile idealizzati. Naturalmente il modello di bellezza femminile cambia, è sempre cambiato nel corso del tempo. Noi oggi, in questi nostri tempi permissivi, assistiamo a una esplicitazione del nudo in tutte le vesti, in tutte le salse, anche quando non ci sarebbe nessuna ragione per farlo, e però sono quasi sempre modelli anoressici, molto asciutti, molto magri, in cui la qualità della femminilità è sottolineata soltanto nei segni, ad esempio, o nelle movenze. Invece nel 600 il tipo di bellezza ideale era una donna morbida, piuttosto opulenta, spesso con figure, configurazioni matronali. Artemisia era lei stessa una figura di questo tipo, è stata più volte raffigurata da altri artisti, abbiamo delle medaglie, abbiamo un'incisione, abbiamo dei quadri che ci parlano di come era lei fisicamente, ed era generalmente considerata una gran bella donna. Qualche volta ha posato lei stessa per qualche dipinto, ad esempio un lavoro che le fu commissionato, cui ho già accennato prima, da Michelangelo Buonarroti, che stava costituendo nella casa di famiglia a Firenze un museo dedicato all'arte, e le chiese di realizzare questo dipinto chiamato L'allegoria dell'inclinazione, dove Artemisia dipinge se stessa con in mano una bussola. È una figura dolce, raccolta, e c'è una stella che brilla dietro di lei in questo immaginario cielo che rappresenta la pittura. Quindi è la sua inclinazione all'arte, la sua vocazione al mestiere della pittura che lei rappresenta. Questa figura è seduta sulle nuvole, circondata da un campo grigio-azzurro pieno di luminescenze, di vibrazioni. Altri nudi imponenti li abbiamo quando rappresenta Cleopatra, ad esempio nel 1622, oppure la Lucrezia del 1621. È un soggetto che ricorre molto spesso. La troviamo ancora in Inghilterra a lavorare con il padre, collaborando a degli affreschi in un soffitto della Queen's House di Inigo Jones alla corte di Carlo I. Lascia l'Inghilterra nel 1641 e fa ritorno a Napoli. Continuerà a lavorare molto e otterrà sempre un discreto successo, anche se negli ultimi anni diciamo che la sua ispirazione sembra come attenuata, sembra come ridotta, morirà a Napoli nel 1652. Sempre Emanuela da Radio Imago, dalla sua trasmissione Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi l'argomento trattato è Artemisia. Volevo dire però una cosa: la mia professione è quella della pittura, cioè io faccio la pittrice, e quindi volevo anche un po' giustificarmi, nel senso che non sono una storica dell'arte, le mie sono chiacchiere in libertà. Io parlo di arte, di colore, sempre dal mio punto di vista, che non è quindi una verità che scende dal pulpito e non è un argomento che non può essere messo in discussione, è un punto di vista. Uso la storia dell'arte come uso il frigorifero, quindi apro, guardo quello che mi ingolosisce, lo prendo e poi richiudo. Detto questo, continuiamo la nostra chiacchierata su Artemisia, ma vorrei anche dirvi che la parte che trovo più interessante, al di là di tutto il discorso scandalistico, è la sua figura globale, cioè la sua attenzione alla pittura come professione seriamente portata avanti. Oggi noi assistiamo a una proposizione della figura dell'artista che spesso è un po' ridicola, un po' da operetta. Mi sarà capitato mille volte di incontrare pittori camuffati da personaggi anticonformisti che in realtà assomigliano sempre allo stesso cliché, un po' scaruffato, un po' spettinato, un pochino fuori dalle righe, con bizzarri capelli, e queste eccentricità tendono a omologarlo a un modello che dopo tutto è abbastanza antico, abbastanza scaduto rispetto a un cliché consumato di arte uguale disordine, uguale sregolatezza, genio che si accomuna alla sregolatezza. Certo, questo esiste perché il disagio psicologico e mentale molto spesso si accompagna al bisogno di comunicare attraverso l'arte. Tutti noi ne abbiamo bisogno, e anzi l'arte è estremamente utile come terapia riequilibratoria, come passaggio di conoscenza di se stessi attraverso meccanismi che sono fisici, che sono la messa in relazione del meccanismo che c'è tra la mano, l'occhio, il cervello e la realtà che sta fuori di noi. Quello che noi rappresentiamo è sempre qualche cosa che si forma dentro, è sempre una elaborazione della realtà, quindi comunque arte è terapia, è un modo per stare meglio, e io consiglio sempre a tutti di disegnare, indipendentemente dai risultati che si vogliono raggiungere, indipendentemente dalla bellezza che il prodotto può arrivare ad avere, o la sua definizione o la sua perfezione rispetto a un modello prestabilito. Eccoci ancora qua, adesso vi vorrei parlare di Artemisia, ma in un altro settore. Quale? Artemisia non è solo la pittrice di cui abbiamo parlato fino ad ora, è anche una pianta. E si chiama Artemisia vulgaris. Vi consiglio di prendere carta e penna perché poi vi darò una piccola ricetta per un elisir. L'Artemisia è chiamata anche assenzio selvatico e ha un sapore leggermente amarognolo. È una pianta che cresce quasi dovunque, preferisce terreni ricchi di sostanze con molto azoto ed è perciò abbondante vicino a zone abitate, nelle corti, nelle scarpate ferroviarie.
nelle silpi, nei terreni incolti lungo le strade, è molto diffusa in pianura e generalmente non la si trova al di sopra dei 1000 metri. È una pianta erbacea, quindi non ha fusto legnoso. Ne avrete viste 1000 varietà sparse dovunque, perché è una pianta comunissima, anzi tende ad essere infestante. Ha dei fusti eretti di colore rossiccio che sono molto ramificati in alto, formano una sorta di piramide con delle pannocchiette che hanno dei pallini sulla cima. La pagina superiore delle foglie è glabra e di colore verde scuro, quella inferiore è bianca per la presenza di una fitta tomentosità. Le foglie inferiori sono più incise, man mano che si sale lungo il fusto diventano sempre più semplici fino ad arrivare a quelle superiori che sono di forma molto lineare. L'infiorescenza, come dicevo, è una pannocchia molto grande e molto ramificata. Ha una forma piramidale ed è composta da numerosissimi piccoli capolini che hanno forma di pallottoline, circa 2 mm, con pochi fiori di colore giallo. Quello che interessa solitamente è la sommità fiorita, quindi la parte più morbida e piumosa, quella verso l'alto. Dunque vanno raccolte come sempre al mattino presto, possibilmente in zone che non siano inquinate. E l'uso di questa erba ha delle proprietà che sono aromatizzanti, ammaricanti, aperitive, digestive, emmenagoghe e sedative. Ha dei principi attivi che sono tannini, oli essenziali e sostanze amarognole. Pare che abbia anche una discreta utilità nel combattere il dolore mestruale. Serve a stimolare appetito e digestione. Per fare l'infuso dovete usare 1,5 grammi in 100 ml di acqua, un bicchierino generalmente dopo i pasti. L'elisir si compone di 10 g di artemisia, 5 g di cedrina e 325 g di alcol. Mettete a macero per 8 giorni, poi filtrate e aggiungete ancora 530 g di zucchero e 330 g di acqua. Lasciare stagionare un mese e filtrare nuovamente. Bere un bicchierino dopo i pasti. La tintura vinosa invece potrebbe servire anche come aperitivo ed è così composta. Si prendono 2 grammi e si mescolano con 100 ml di vino bianco oppure rosso. Vanno lasciati al macero per 10 giorni, e poi si filtra, come al solito, e si beve un bicchierino prima oppure dopo i pasti.
Such a lovely time. get so excited, girl, you blow my mind. I'm into you, girl. I get more confident each time you call my name. I'm into you, girl. I guess I must admit I'm finally tuned in. I'm into you. I got something for you and I hope you think it's good. I got a plan on waking you up and giving you all my love. I wanna give you everything, whatever you wanna do. Cause I'm shaking, a girl I'm making, I just can't take it. I'm so into you, ooh, girl. I get more confident each time you call my name. I'm into you, girl. I guess I must admit I'm finally tuned in. I'm into you, girl. I got no self-defense, I'm helpless. You can have your way. I'm into you, girl. I wanna give you everything and I will do what you say. I'm into you, girl. Your smile, your laugh, I like your style. I'm into you, ooh, girl. Into your heart, into your soul, baby, I can't let go. I'm into you, ba-bum-bum, girl. I like your vibe, girl, the way you move. I wanna spend more time into you, boo, girl. You make me laugh, baby, I'm so glad, girl, for what we have. I'm into you, ba-bum-bum, girl, yeah. I got no self-defense, I'm helpless, baby. I guess I must admit I won't spend my time, girl, digging your nails, girl. I like your legs, baby, from your head to your toes. I'm in.
Adesso vi voglio parlare di alcuni libri che parlano di Artemisia Gentileschi, casomai vi venisse il desiderio di approfondire la sua conoscenza. Abbiamo già citato il libro di Anna Banti, pubblicato nel 1947, edito da Rizzoli. Ha in copertina, tra l'altro, un quadro bellissimo di Artemisia, che riproduce una donna con un abito dalle maniche imponenti, rinascimentali, con un virtuosismo pittorico straordinario. C'è un altro testo di Alexandra Lapierre dal titolo Artemisia, una biografia, edito da Mondadori, lo trovate negli Oscar, quindi anche un'edizione economica, ed è del 1999. Un terzo libro che io ho letto e che vi consiglio caldamente è La passione di Artemisia, scritto da Susan Vreeland, edito da Neri Puz. Questo libro mi è piaciuto moltissimo perché intanto Susan Vreeland, bisogna dire, è una scrittrice americana, vive in California e si è occupata già in altre occasioni di arte e di pittura. Ha scritto tre libri di grande successo, per esempio La ragazza in blu, che tratta di un libro che si presume sia di Vermeer, L'amante nel bosco, che è la vita di Emily Carr, e Ritratti d'artista. In tutti questi libri lei ha un'attenzione molto particolare alla sensibilità dell'artista, quindi racconta le cose facendole vivere dall'interno. Naturalmente sono romanzate queste storie, specialmente La passione di Artemisia è ampiamente interpretata, diciamo così, anche se c'è una certa fedeltà alle date e alla verosimiglianza storica, però fa sentire proprio il palpito della donna che era Artemisia. Ve lo consiglio.
È stato fatto anche un film tratto dal libro di Anna Banti, dal titolo Artemisia, una passione estrema, di Agnes Merlet, e anche un documentario di Anne Brasi del 1987. Il primo testo, diciamo, del XX secolo che ci parla di lei è un saggio scritto da Roberto Longhi, che è un autorevolissimo storico dell'arte e che, guarda caso, era anche il marito di Anna Banti, dal titolo Gentileschi, padre e figlia. Sentiamoci adesso ancora un po' di musica e poi ci salutiamo.
I'm just looking for someone to have a good time with. I'm just looking for someone to have a good time with. You find me interesting, you won't be disappointed. I'm very open-minded, yeah. In all the right places,
ancora qui Emanuela da Radio Imago per la nostra chiacchierata su Artemisia Gentileschi. Chiacchierata molto sommaria, in verità, perché da dire su questa straordinaria pittrice ce ne sarebbe tantissimo. Il tempo è quello che è, quindi io mi limito a buttarvi qualche stimolo, qualche suggerimento. Chi avesse voglia di vedere i suoi quadri, a parte qualche ricerca su internet, che è sempre possibile, ha la possibilità di trovarla, si può dire, in tutti gli angoli del mondo. Partiamo da Napoli, al Museo di Capodimonte, dove ce ne sono diversi, al Castello di Wessenstein, questo è difficile anche da dire, Pommersfelden, a Roma, Galleria Spada, anche ai Musei Vaticani, sempre a Roma, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, a Bologna, alla Pinacoteca. a Detroit, all'Institute of Art, a Toledo in Ohio, al Museum of Art, e a Columbus, sempre Ohio, Museum of Fine Art, a Boston, Museo delle Arti, New York, Metropolitan Museum, agli Uffizi a Firenze, sempre, a Casa Buonarroti, al Prado, a Madrid, a Budapest, al Szépen Museum, mi scuso per non saper pronunciare bene, Genova, Palazzo Cattaneo Adorno, e Ferrara, Fondazione Cavallini Sgarbi. Questi sono riuscita a recuperare, ma sicuramente ce ne sono molti altri. Dunque, vi ricordo, per chi volesse scrivere, per dire la sua, alle mailbox artemisia@radioimago.net, un affettuoso saluto a tutti e a presto. Ciao ciao.